Immagina una cucina. No, non quella di casa tua con la moka, le bucce dei mandarini e le briciole sul tavolo. Questa è una cucina dove le pentole soffriggono di mistero. Gli ingredienti sono animali giganti vivi che ti fissano a occhi sbarrati e ogni utensile sembra parte di un rituale segreto. È il quadro di Leonora Carrington, La cucina aromatica di nonna Moorhead, del 1975. E se la cucina non fosse un luogo rassicurante, ma il laboratorio in cui mettiamo a fuoco le nostre paure più profonde? Non è un semplice luogo dove si prepara da mangiare, è una fucina interiore, una cucina mentale, dove ciò che si rompe viene cotto, fuso, trasformato in qualcosa di nuovo. E se fosse lì, tra vapori e combustioni, che impariamo a trasformare le nostre cadute in risalite, siamo capaci di rialzarci quando su di noi si abbatte un uragano? Sono Raffaella Arpiani, prof di storia dell'arte, youtuber, divulgatrice e autrice per Feltrinelli. E questo è Arte Essenziale, un podcast che racconta l'arte come una guida speciale nel complicato mestiere di vivere. Mentre osserviamo le opere, possiamo imparare qualcosa di noi. Questa è la storia di Leonora Carrington. Mi verrebbe da dire la favola di Leonora Carrington, ma potrebbe assomigliare alla storia di ognuno di noi, anche se la sua favola è attraversata da mostri, naufragi e resurrezioni. E come tutte le favole, parla anche di noi. Di chi è caduto, di chi si è fatto male e ha dovuto ricominciare da capo. La sua favola comincia così. Leonora nasce nel 1917 in un'Inghilterra post-vittoriana da una famiglia borghese ricca che la vuole docile e conformista, come all'epoca devono essere tutte le ragazze. Lei però non incarna esattamente il modello della brava ragazza benestante. Ad esempio, si fa buttare fuori da diversi collegi di suore. Poi, quando ha 20 anni, scappa a Parigi insieme a Max Ernst, un esuberante pittore surrealista tedesco, più vecchio di lei di 26 anni, che per di più è già sposato. Ma nel suo caso non fa testo, Max Ernst si sposerà 4 volte e mai con Leonora. Insomma, è la classica ragazza a testa calda, oppositiva, che non fa niente di quello che ci si aspetterebbe da lei. La favola vi risuona? Avete già sentito qualcosa di simile? I due, Leonora e Max, costruiscono insieme un nido d'amore surrealista a Saint-Martin-d'Ardèche, nel sud della Francia, magico, finché non scoppia la guerra. Adesso comincia davvero il viaggio iniziatico della nostra eroina. Max Ernst, cittadino tedesco, viene imprigionato 2 volte, per paradosso. La prima in Francia, come straniero nemico, nonostante fosse fuggito proprio dal nazismo. La seconda dai tedeschi stessi, occupanti, questa volta come artista degenerato. In guerra è uno di quei momenti della storia in cui sembra che nulla abbia più un senso, sembra che più niente vada nella direzione normale e giusta. Leonora, disperata, fugge in Spagna per cercare una via di salvezza anche per lui. Ma più tenta di salvarlo e più si perde. Il suo equilibrio si spezza, comincia a scivolare nel baratro. Cos'è un baratro? Un abisso profondo, una voragine che inghiotte, risucchia, annienta. Il baratro è la stanza senza pavimento e senza luce, da cui sembra impossibile risalire. E lei adesso ci abita. Intanto Max riesce a fuggire. Con l'aiuto della collezionista Peggy Guggenheim arriva a Lisbona e poi a New York. I due iniziano una relazione e poi si sposano. Leonora non lo sa. Ha già toccato il fondo. Secondo il mito irlandese che le raccontava sua nonna materna, esiste il piccolo popolo. Sono uomini che vivono sottoterra per fuggire agli orrori del mondo di sopra, che spesso li ha respinti e maltrattati come scarti. Adesso li ha raggiunti. In alcune lettere racconta di aver subito uno stupro di gruppo. Viene internata nel manicomio di Santander, in Spagna. Lì, sotto la custodia del dottor Luis Morales, un medico autoritario vicino al regime franchista, subisce trattamenti brutali, cardiazol, convulsioni, immobilizzazioni, umiliazioni, perdite forzate di conoscenza. Era quella la psichiatria dell'epoca. Mettetevi nei suoi panni. Il medico che dovrebbe guarirla diventa il suo persecutore. In quelle settimane l'abisso si spalanca, la mente si disgrega, la realtà si spezza, perde i confini. Leonora precipita in un inferno che racconterà poi nel libro Down Below, scritto pochi anni dopo per smettere di fuggire e trasformare il suo dolore in conoscenza. L'orrore sembra non avere fine. Il pavimento è senza fondo. Eppure, anche dal fondo del baratro, qualcosa comincia a ribollire. Un impulso vitale, oscuro, come una brace ancora accesa, rovente, nonostante tutto, sotto la cenere. Quando finalmente riesce a fuggire dal manicomio durante il viaggio verso Madrid, dove avrebbe dovuto essere imbarcata a forza per l'Inghilterra per tornare in seno a quella famiglia che la voleva normale e conformista. Ecco, scappa dall'infermiera che vigila su di lei e trova rifugio a Madrid, nell'ambasciata messicana. Lì c'è Renato Leduc, poeta e diplomatico amico dei surrealisti, che la protegge. E poi la sposa, permettendole così di lasciare legalmente la Spagna. È un espediente a cui ricorrono in realtà molti artisti, molti pittori, molti intellettuali, filosofi, poeti, in un'Europa che è infiammata dal nazismo, dal morbo del nazismo. Chi vuole scampare deve inventarsi spesso una nuova identità. Lei e Renato insieme raggiungono prima New York e poi il Messico, la terra che poi per Leonora coincide con una nuova nascita, la sua nuova terra. Qui si risposa, questa volta per amore, con il fotografo ungherese Emerico Csiky Weiss e ha due figli, Gabriel e Pablo. Il Messico diventa finalmente la sua casa, il suo laboratorio alchemico. È qui che ricomincia a cucinare se stessa. I frammenti, le ferite, le memorie, tutto viene rimesso sul fuoco per essere trasformato e acquisire un sapore completamente sconosciuto che spaventa. Sul mio canale YouTube Arte Essenziale trovate una lunga videolezione che accompagna la mostra che finalmente Palazzo Reale a Milano dedica a Leonora Carrington. Trovate anche molti altri video sul surrealismo e sull'operato di Max Ernst. Adesso viene il bello, descrivervi l'opera. Preparatevi perché se questa non l'avete mai vista vi risulterà sorprendente. La cucina aromatica di nonna Moorhead. È una tela grande quasi come un piano di cucina, in effetti, larga poco più di 1,20 m. Lo spazio in cui si affettano, si impastano, si mescolano gli ingredienti per trasformarli. È una cucina dalle folgoranti pareti rosso fuoco, che sembra un forno alchemico, un Atanor, un utero generativo, un ventre cosmico. Ci sono fumi, presenze, strumenti domestici che tra le mani sapienti femminili risultano magici. Il titolo porta il cognome di sua madre, Moorhead, e indirettamente della nonna, la donna che le raccontava le favole celtiche. È il potere della genealogia femminile, le ricette di famiglia trasmesse oralmente da madre in figlia, via via, fino ai nostri occhi. Qui Il cibo non si limita a nutrire, brucia, trasforma, fa nascere altre forme di vita. Invece di essere la prigione domestica di tante donne senza voce, qui la cucina è un laboratorio della coscienza. Gli effluvi, gli animali, gli oggetti che ribollono sono gli ingredienti di una metamorfosi interiore. Leonora ha attraversato la follia, la malattia psichiatrica, ma l'ha cotta e distillata, l'ha resa masticabile, commestibile. Al centro, su un piano circolare che sembra appoggiato su una sfera instabile, sono affastellati alcuni ingredienti. Pannocchie di mais, ad esempio, ingrediente sacro in Messico. Si narra che gli uomini siano nati addirittura dal suo impasto. E ancora sul piano ci sono aglio, cipolle, melanzane, cavoli, carote. L'inusuale tavolo centrale è collocato all'interno di un cerchio tracciato sul pavimento con rune celtiche e simboli misteriosi, un cerchio magico. Tre creature incappucciate, prive di sesso riconoscibile, con enigmatici occhi bianchi che emergono da volti neri nascosti dal tessuto, imbracciano chi un coltello, oppure sostengono una ciotola, oppure fanno da piedistallo a una testa d'aglio, più umana e riconoscibile della loro stessa testa. A destra, davanti al tavolo tondo, una enorme oca bianca, viva, dall'occhio azzurro, vista di profilo, viene in avanti, vera protagonista in cucina. Non è destinata alla cottura o a essere divorata, è il simbolo della sacra dea madre. Appena dietro di lei, un'altra misteriosa creatura nera, simile a un cervo coronato da un paio di corna ricurve, sostiene con la zampa ungulata una scopa di saggina, probabilmente il veicolo con cui è arrivata dentro la stanza. Alle sue spalle si apre una porta verso l'esterno, in una notte nera, piena di ectoplasmi e vapori che offuscano la luce della luna in una nebbia eterna. L'ombra dell'oca e dell'animale dal capo ramificato disegna sul pavimento una forma diversa. Rivela un'identità nascosta, perfino più vera di quella visibile alla luce. Dietro i tre lavoranti incappucciati, ecco la vera e propria fornace, un camino o un forno che ha la forma e la dimensione di un'intera casa, e in corrispondenza tre fuochi tondi color arancio acceso. Vicino al primo, più a sinistra, un'altra ambigua creatura incappucciata e piegata in avanti, intenta a rimestare con un cucchiaio di legno dentro una piccola ciotola. Indossa occhiali neri da sole e un cappello a tesa larga. Ancora più in avanti, nella nostra direzione, un personaggio a sinistra in primo piano, inguainato in un fiammante abito rosso, è inginocchiato, occupato a brandire un utensile di legno, utile forse per stendere un impasto dorato, forse proprio quello del mais. Un drappo bianco gli fascia il collo e buona parte del volto e pende in avanti come una goccia bianca che sta per cadere, che ha la forma di un imbuto liquido. Ha occhi sgranati, simili a quelli dell'oca gigante. In testa un uccello nero in volo. Il pavimento marrone rossiccio, caldo, uniforma la scena. La temperatura è raggiunta. Cosa diavolo sta succedendo in questa cucina? Non dovrebbe essere il luogo per eccellenza della cura domestica, della quiete, del nutrimento, dei gesti ordinari, delle abitudini? Cosa ci vuole mostrare? Forse che a volte per cambiare dobbiamo attraversare il fuoco, che a volte il fondo del barile, quello che sembra distruggerci, è in realtà la macerazione necessaria. Anche Leonora l'ha vissuto. Dall'inferno del manicomio è riemersa con un linguaggio nuovo, capace di trasfigurare il dolore. In fondo, tutti dobbiamo fare i conti con ciò che ci fa soffrire. Non dobbiamo ignorare i nostri demoni. Leonora, dall'antro sfrigolante della sua cucina, ci suggerisce che dobbiamo affrontarli per dargli una forma e poi soffriggerli, sobbollirli o masticarli fino alla nausea per poi deglutirli e liberarcene. Magari un giorno perfino riderci sopra per quanto fossero brutti, storti e improbabili. La trasformazione va preparata con cura. I gesti comuni possono rivelarsi catartici. Le ferite si curano con il tempo. Ogni ingrediente ha un suo sapore. Forse la cucina aromatica ci rammenta che anche ciò che ci spaventa, se preso in mano e considerato, può nutrirci, farci crescere, trasformarci. E allora, che cos'è che ci trattiene dal cambiare? Ci sono altre cucine dell'arte in cui tutto è ordine e abbondanza. Penso in particolare a dei dipinti fiamminghi che hanno tavolate ricche e rassicuranti. L'elenco di ingredienti deposti davanti ai nostri occhi che sembrano dimostrare che noi abbiamo il potere di manipolarli. Penso ad esempio all'opera Estate, la cucina di Joachim Beukelaar del 1569. Che è custodito al Prado di Madrid, un'opera che probabilmente la stessa Leonora ha visto quando è andata più e più volte a percorrere le sale di quel museo. Ecco, in quell'opera la materia si mostra in tutto suo splendore: carni, pesci, ortaggi, utensili, montagne di cibo dipinte con dedizione per le mani degli uomini. Ma in quelle cucine non c'è nessuno che guarda e che trasforma. È la materia per la materia, anche se, a dire la verità, in secondo piano, sulla destra c'è una scena sacra, come si faceva sempre. Leonora invece riaccende quel fuoco antico e lo fa diventare coscienza. La sua cucina non è un mercato delle cose, ma un laboratorio dell'anima. E allora chiediamolo proprio a lei, per la rubrica chiediamola all'artista, rivolgiamoci a lei. Leonora, tu che sei scesa nel tuo abisso, che hai fatto esperienza della totale perdita di controllo psichico, cosa diresti oggi a chi teme di perdersi, a chi è davanti a quel baratro? Gli direi che dal fondo non si torna mai uguali a prima, per fortuna. Che le esperienze ci cambiano, hanno il potere di muoverci, che si torna vivi, veri, risvegliati. Non esiste una ricetta magica per la guarigione, ognuno di noi deve conoscerla propria, anzi deve inventarsela, nei piccoli gesti, nei riti quotidiani, che sono tutti da ripensare, nelle persone di cui ci circondiamo. Più siamo ridotti a pezzi, più siamo stati schiacciati da un batticarne, più saremo piccoli, fragili, esposti e con la carne più tenera, pronti per rimescolare la nostra trasformazione. A Città del Messico c'è un luogo che sembra uscito da mio quadro. È il mercato di Sonora. Dall'esterno è un semplice mercato coperto, ma dentro si mescolano profumi di erbe, candele, gabbie di uccelli, altri animali, amuleti. Si possono comprare normali ingredienti o pozioni magiche. È la patria della magia popolare, dei rituali di guarigione, delle streghe viventi, quelle che siamo tutti. È un luogo fisico in cui ritrovare una sapienza antica, concreta, fatta di oggetti e formule magiche che trasformano la paura in conoscenza, come ho provato a fare io, dipingendo. Ed ecco la rivelazione del mistero iniziale. Questa cucina non era un luogo rassicurante, ma il teatro di una possibile rinascita. La Carrington ci mostra che anche se stiamo cucinando le nostre macerie, forse siamo già dentro la trasformazione, dentro quei pentoloni. Ci mostra la sacralità del lavoro di cura femminile, le sue pratiche spirituali, la cucina, la casa, come luogo di potere. Il nostro corpo è la casa. Forse ognuno di noi ha una cucina aromatica nascosta da qualche parte dentro di sé, un luogo in cui rimescolare i propri ingredienti, bruciare ciò che è vecchio, lasciare evaporare l'inutile e tornare a respirare. Perché la risalita non è mai un miracolo, è un processo. a volte a cottura molto lenta. E come Leonora, anche noi possiamo provare a trasformare il dolore in una forma di vita nuova. Leonora non è fuggita dal proprio abisso, ma attraversandolo ha macerato i suoi traumi come si cuociono le spezie. Avete in mente? Lentamente, fino a fargli sprigionare il loro aroma più intenso. Ci vuole acqua calda e minuti giusti. Quante volte anche noi abbiamo dovuto cucinare le nostre ferite per renderle digeribili, affrontabili, accettabili? Quanto fuoco serve per trasformare la rabbia in conoscenza o la perdita in libertà? Che cosa ne facciamo oggi di quello che ci brucia dentro? Lo lasciamo incenerire o proviamo a trasformarlo in qualcosa che ci nutre? Ecco, e forse è questo il vero segreto della cucina aromatica. I segreti trasmessi, no, dalle donne di famiglia, le ricette trasmesse soltanto oralmente. Non evitare il fuoco, ma imparare ad usarlo, abbassarlo, alzarlo, spegnerlo quando è arrivato il momento. La vita, come la pittura di Leonora, è un continuo mescolare, sciogliere, bruciare e ricominciare da capo. Io, per il momento, spengo il fuoco per non carbonizzare tutto, che è meglio. Metto il coperchio, anzi, aggiungo prima il basilico alle mie ferite e le lascio riposare con calma. Questa puntata di Arte Essenziale, una diversa storia dell'arte per il complicato mestiere di vivere, è finita, pronta in tavola da consumare. Se vi è piaciuta, invitate qualcun altro al nostro pranzo comune. Condividiamo quello che abbiamo, aggiungiamo un posto a tavola. Come si fa a mettere ordine nella nostra dispensa furibonda, disordinata? E lo sapete, si comincia piano piano, lavando le verdure, tagliandole in piccoli pezzi, adagiandole sul piano a cottura, facendole respirare. Si comincia decidendo di dedicarcisi, come fanno gli artisti, poco per volta, una piccola pennellata alla volta.